Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
E il nostro appuntamento con Australia Istruzioni per l'Uso ci porta in Italia, poi a Londra, poi ancora in Italia, poi a Londra e poi in Australia. Insomma, tanta confusione geografica, ma tanta chiarezza su quello che avverrà dopo. Diamo il benvenuto al nostro ospite Patrick Bignante. Buongiorno Patrick e benvenuto su Radio SBS.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Che potresti dirmi la stessa frase in inglese londinese, giusto?
Beh, di londinese forse con l'accento no, però good morning to you and good morning to everyone.
Questa era la prova per vedere se il tuo inglese era veramente on the spot. Allora, Patrick Bignante,
yes.
Da dove viene fuori il nome, da dove viene fuori il cognome?
Cognome di origini piemontesi, mio padre è di Torino, ergo mia madre ha avuto libera scelta sul nome, dato che il cognome era già preso.
Mamma?
Mamma inglese.
Nato e cresciuto?
A Milano.
Quindi milanese, però con mamma inglese, la quale ti ha sempre parlato fin da piccolino in inglese.
Esattamente, anche se la puntualizzazione che farei è milanista più che milanese.
Non andiamo su questi terreni veramente minati. Patrick, allora tu hai avuto la fortuna di crescere bilingue, però con il passaporto sostanzialmente soltanto limitante all'Europa. Come sei arrivato qua in Australia?
Sì, il fatto di crescere bilingue sicuramente ha avuto anche un certo profilo dal punto di vista di identità, perché quando stavo in Italia mi davano dell'inglese, quando andavo in Inghilterra mi davano dell'italiano, quindi il fatto di essere venuto qua in Australia, che è questa bellissima mescla tra anglo e diciamo mediterraneo, mi sento perfettamente a casa. In sostanza, parte della ragione per cui sono qua è perché ritengo che l'Europa abbia è un pochino satura e ha delle idee molto vecchie che credo che il Brexit abbia confermato. Io ho una componente aggiuntiva, che è il fatto che mia mamma abita qua da 10 anni a questa parte, quindi la mia scelta sul venire in Australia è sicuramente stata influenzata anche da parte sua. Il fatto che lei abbia scelto Melbourne sopra Sydney ha ovviamente dato a Melbourne la priorità e penso che sia una delle migliori scelte che abbia mai fatto in vita mia.
Insomma, il carattere italiano è venuto fuori perché alla fine hai seguito la mamma.
Più o meno, sì, esatto. Dovrei vivere con lei però da buon 35enne.
Ecco, a proposito di stereotipi, senti, prima di analizzare appunto la tua storia, perché lo ricordiamo, nonostante tu abbia avuto questi vantaggi, conoscenza perfetta della lingua inglese e appunto anche qualcuno qua che già ti aspettava, in realtà dal punto di vista dei visti, che è quello che interessa noi in questa rubrica, di vantaggi ne hai avuti ben pochi. Volevo, prima di affrontare questo argomento centrale, parlare un secondo di Brexit. Il voto è stato chiaro, te lo aspettavi?
Per certi versi sì e per altri no. Sono sorpreso che c'è una maggioranza di persone in Inghilterra con cui non vado d'accordo. Sapevo che c'erano, ma non sapevo che fossero la maggioranza. Una bella citazione che ho letto recentemente riguardo a questo era "Little England wins over Great Britain", che credo che sia veramente il modo migliore per sommarizzare, diciamo, dare un sunto di quello che è successo.
Ma tu nella tua gioventù hai avuto episodi strani, per così dire, per questo tuo essere mezzo sangue?
Sì, in parte sì, perché personalmente non mi sono mai sentito a casa in nessun posto, o meglio, mi sono sentito a casa in tutti i posti. Dal punto di vista magari di integrazione, dipende da dove sei e dalla mentalità della gente che è lì. Se la gente è aperta e positiva, diciamo, le cose possono andare meglio. Se invece c'è una mentalità un po' più chiusa, appunto ricollegandoci al Brexit, credo che questo possa portare più rischi. Per fortuna io non ho mai avuto, diciamo, episodi particolari né di discriminazione o altro così, però diciamo che da europeo fino ad ora sono stato abbastanza fortunato. Adesso vediamo come evolve.
Bisogna vedere come evolve, però diciamo che non è al momento un problema del tutto tuo, visto che da qualche anno hai deciso di rendere l'Australia la tua patria. E per riuscire a rimanere qua però hai dovuto cambiare campo, cambiare lavoro e hai fatto un viaggio molto tradizionale in un certo senso anche per gli italiani. Sei finito nel settore della ristorazione.
Esatto.
Come sono andati i tuoi primi passi in Australia?
Beh, l'energia positiva che c'è in Australia la si sente quando uno scende dall'aereo. È proprio un altro tipo di mentalità. Nonostante, diciamo, che i miei studi mi abbiano portato in una certa direzione, ho sempre fatto hospitality perché è sempre stata una cosa della mia passione, il fatto di prendersi cura della gente. Poi venendo da Milano diciamo che il nostro amore per l'aperitivo è sempre stata una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Quindi
per un attimo temevo che mi avessi il coraggio di dire che i milanesi sono aperti e accolgono bene la gente.
Oh, assolutamente no, al contrario. No, no, scherzo, però diciamo che l'aspetto diciamo molto di hospitality, del piacere della ristorazione, dell'arte, diciamo della cucina, delle cose che piacciono moltissimo, una cosa che mi ha sempre ispirato. Qua ho praticamente unito l'utile al dilettevole, il fatto è una passione che comunque ho, con la possibilità che mi ha dato anche la possibilità di rimanere qua in Australia, quindi sono veramente molto felice.
Adesso lavoro in un ristorante, cosa fai di bello?
Lavoro in sala e mi occupo anche di una parte dell'ufficio.
Come hai fatto a trovare il visto? Trovare, a guadagnarti il visto, perché detta così sembra che l'hai trovato per strada in un sacchetto delle patatine, mentre invece sappiamo bene che è una battaglia lunga e laboriosa.
Sì, c'è fatica, c'è molto sudore, anche perché la competizione è tanta, ci sono tantissimi ragazzi che stanno venendo qua, moltissimi con esperienza e qualifiche nel settore, quindi c'è molta competizione tra chi lavora. Questo è ottimo per i datori di lavoro, perché appunto dà una fonte di qualità di lavoro veramente molto ampia, aiuta moltissimo a sviluppare quelle che poi sono le passioni dei ristoratori, quindi appunto il made in Italy, l'ospitalità italiana, la qualità dei prodotti, la cucina innovativa. Io sono stato molto fortunato perché sono capitato proprio nel posto giusto al momento giusto, nel senso che il ristorante dove lavoro, che mi ha sponsorizzato, era in fase di espansione e di crescita e sono diciamo entrato proprio nel momento giusto e sono molto fiero, molto felice di quello che ho fatto, perché credo di aver dato il mio contributo e è stato veramente un piacere vedere il ristorante crescere esponenzialmente, vedere moltissime review positive sui social media, e sono le cose che ti rendono fiero del proprio lavoro.
Comunque, come ci dicevi, hai unito l'utile al dilettevole, perché la cucina è una tua passione.
Sì.
Insomma, non vedi il tuo primo passo per rimanere in Australia come un compromesso, mi sembra di capire.
Assolutamente no, assolutamente no. Credo che, come detto in latino, tempus fugit. Non ci accorgiamo di quanto va velocemente il tempo. Se uno passa tanto tempo a non fare quello che ama e a non seguire le proprie passioni, finirà più avanti con tantissimi rimorsi, non tanto per i fallimenti, ma per le cose per cui non ha mai provato. Quindi il poter prendere una parte di me che mi interessa, che magari non è il 100%, ma poter farne sia la mia occupazione, il mio lavoro, sia la mia fonte di vita, mi rende veramente orgoglioso.
Noi abbiamo ospite negli studi di Radio SBS Patrick Bignante, cittadino del mondo, metà piemontese, metà britannico, che però di questo passaporto britannico poco se ne è potuto fare per venire qua in Australia. Hai però avuto dei vantaggi, secondo te, il fatto di avere una doppia cittadinanza per trovare lavoro qua in Australia?
Può essere, il punto di vista, diciamo, il lato linguistico mi ha aiutato moltissimo. Il fatto di essere madrelingua sicuramente mi dà la possibilità magari di esprimermi anche in certe maniere che magari con la difficoltà delle barriere che ci sono ogni tanto possono essere, può essere un pochino più difficile. Una delle positività dell'Australia è proprio il fatto che la gente qua ha molto rispetto per chi lavora sodo, e quindi anche uno che magari viene da una nazionalità che non è di origine per esempio anglo o comunque collegato in una certa maniera, che magari parte con la lingua un pochino più indietro, se si fa un mazzo ce la può fare.
Un altro aspetto particolare della tua vita è il fatto che sei partito da una base, diciamo, accademica totalmente diversa. Hai studiato in Inghilterra e hai studiato antiterrorismo.
Sì.
Raccontaci qualcosa di più.
Quando andai in Inghilterra a fare l'università, dopo il mio BA, che coprì un po', diciamo, tutta il BA, la laurea dei 3 anni, coprì un po' tutto, diciamo, da giornalismo, politica e cose del genere, ritornai all'università a fare un master, lo feci in quello che è il corso principale che faceva fare l'università, che era Peace and Reconciliation Studies, con un focus molto particolare sulla diplomazia e appunto anche moduli tipo come parlare con i gruppi armati, come monitorare le elezioni.
Dove hai frequentato questa università?
All'università di Coventry, che è diciamo il cuore dell'Inghilterra. Io sono sempre stato appassionato, diciamo da buon italiano, sono sempre stato appassionato e influenzato dalla politica. Avendo questa doppia nazionalità mi si è aperto un po' più il raggio crescendo, guardando la politica internazionale, le relazioni internazionali. E quindi il passo fondamentale verso questo corso è venuto col fatto che era il 2003-2004. L'Inghilterra e gli Stati Uniti avevano appena invaso l'Iraq. L'11 settembre era fresco di 2-3 anni, quindi era veramente molto simile ad ora in un certo senso, anche se era più una cosa che aveva scioccato tutti, proprio perché era una cosa abbastanza recente. Era così presente nella vita occidentale, mentre spesso prima era stata una cosa confinata ad altri luoghi nel mondo. Quindi quello sicuramente mi ha dato una spinta in più, proprio per questa voglia di conoscere e di sapere.
Senti, devo capire in un tono molto più leggero se sei più anglosassone o più italiano, per cui ti farò una serie di domande velocissime alla quale devi rispondermi senza pensare. Va bene?
Va bene.
Cosa mangi a colazione al mattino?
Biscotti.
Quindi questa italiano
totale. Italiano 100%.
Serie A o Premier League?
Questa è dura. Come entertainment, Premier League sicuro. Però io sono milanista, quindi guarderò sempre la Serie A.
Vegemite?
Never.
No, che inglese sei? Cioè,
e neanche, allora, neanche il Marmite, che è la loro...
Neanche
loro
il Marmite.
Purtroppo no. Non...
Allora, dici tu, visto che francamente mi sembra che tu stai mentendo, per cui sei palesemente italiano, dici qualcosa di invece palesemente britannico nei tuoi usi e costumi.
Sono un grande fan del tè, soprattutto d'inverno. Alle 5 il tè è una cosa molto rigorosa, anche se quello è un po' uno stereotipo.
Fan del cricket?
No, neanche quello. Neanche quello. Apprezzo molto il rugby, ho moltissimo rispetto per il rugby. Però il cricket, a meno che non fanno il 2020, è troppo lungo, non riesco a starci dietro.
Insomma, sei un bauscia milanese.
Esatto.
Le cose come stanno. Senti, Patrick, prima di salutarci, che consiglio potresti dare a chi ci sta ascoltando in questo momento e vorrebbe intraprendere un viaggio come il tuo? Naturalmente quello di nascere con la doppia cittadinanza non è possibile, però abbiamo visto che in realtà in termini pratici non ti ha aiutato avere una doppia cittadinanza.
No, esatto, anche perché sono entrato col passaporto italiano e quindi comunque ho dovuto seguire le stesse, diciamo, condizioni che hanno tutti. Quindi per esempio quando ho fatto Working Holiday Visa era solo un anno anziché i due della Gran Bretagna e così via, quindi... Sì, sicuramente non ha aiutato.
Ecco, perché a questo punto hai fatto questa scelta? Non potevi entrare col passaporto britannico?
In realtà è colpa mia perché non ci avevo pensato al tempo.
Okay.
Non ho investigato abbastanza bene, quindi...
Quindi avresti potuto tranquillamente fare un sì. Doppio passaporto?
Sì, no, ho il doppio passaporto.
Sì, no, insomma, fare un doppio visto.
Esatto, sì.
Perché poi, prima che sì. Ce lo dici questo consiglio, così ti do anche tempo di pensare. Ricapitolando, sei arrivato qua con una Working Holiday Visa, Student Visa in mezzo, anche questo è un altro grande classico dei giovani italiani, e poi 457 sei in attesa della residenza.
Esatto, esattamente, ho applicato poco fa, quindi aspettiamo e speriamo.
I tempi dell'immigrazione.
Esatto.
Allora, hai avuto tempo quindi per pensarci, che cosa puoi consigliare?
Consiglierei a chi deve fare un passo importante come questo di non sottovalutare né il passo né se stessi, nel senso che non è dietro l'angolo, ci vuole tanto a livello economico, ci vuole tanto a livello di sforzo, a livello di fatica ed è molto facile perdersi in quelle che sono le bright lights o le luci abbaglianti dell'Australia, del fatto che si è talmente lontani da tutto, non si conosce nessuno, che qui è tutto tranquillo, la criminalità è molto bassa, è molto bello. Clima è stupendo.
Non adesso, naturalmente.
Non ovviamente in questo momento. Però è molto facile perdersi. Ho conosciuto molte persone che, diciamo, sono arrivate alla fine del proprio Working Holiday Visa e dicono: ah, ma è vero, adesso sono alla fine, devo andarmene perché non mi sono organizzato prima, perché hanno passato gli ultimi 10 mesi giustamente girando, facendo festa, così, che non è sbagliato, ma uno deve sapere quello che vuole. E la cosa più bella che dell'Australia è il fatto che se uno si impegna, riceve i frutti del proprio lavoro.
Se si impegna con un piano, però.
Sì, se si impegna con un piano, ma generalmente penso che chiunque vuole rimanere in Australia e si fa diciamo, il mazzo per rimanere, ce la può fare. Devono solo avere appunto una chiara indicazione che è quello che vogliono fare e di non perdersi così. Perché penso che uno dei problemi, per esempio, della mia generazione è che si vive molto più per il momento che per il futuro. E uno non è che deve programmare solo vivendo nel futuro, ma anche avere un'idea, perché appunto ho sentito tante persone che hanno un rimorso proprio di non essersi organizzati, ma anche 2 o 3 mesi prima che finisse il visto per poter rimanere, e adesso magari quando ci sentiamo loro mi dicono mi manca tanto, come vorrei essermi organizzato prima, quindi focus e potete fare qualsiasi cosa che volete.
Patrick Bignante, grazie per averci raccontato la tua storia e in bocca al lupo con la tua residenza.
Grazie mille, a presto.